Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Negoziati diretti giovedì prossimo a Istanbul e la risposta russa alla proposta ucraina di una tregua di 30 giorni da domani. Alla tregua il Cremlino non ha dunque risposto. In Turchia Mosca vuol discutere quelle che definisce le radici della guerra. Cina e Stati Uniti definiscono incoraggianti le trattative per risolvere la guerra dei dazi in corso da ieri a Ginevra. È franata una parte dei denti della vecchia, nessun danno a persone o cose, ma la zona è isolata in via precauzionale. L'Eurovisione della canzone a Basilea, ma è davvero certo che sarà anche un affare per la città? Un esperto relativizza. E nel calcio il Basilea è un passo dal titolo dopo il 5-2 sul Lugano di ieri. Per continuare a sperare, il Servette deve battere oggi lo Young Boys. C'era grande attesa per la risposta, per un'eventuale risposta russa alla proposta ucraina formulata ieri di una tregua di 30 giorni, tregua che dovrebbe o potrebbe entrare in vigore domani. La proposta era scaturita da un vertice a Kiev tra Volodymyr Zelensky e i leader di Francia, Regno Unito, Germania e Polonia, vertice durante il quale è stato coinvolto anche il presidente statunitense Donald Trump, che ha dato il suo sostegno. La risposta russa è giunta questa notte, è una controproposta. Trattative dirette in terra neutra tra le parti il prossimo giovedì. In collegamento da Mosca c'è ora la nostra collaboratrice inviata di Repubblica, Rosalba Castelletti. Ad Istanbul, sempre secondo Mosca, si dovranno riprendere i negoziati dal punto dove erano stati lasciati e soprattutto occorrerà affrontare le radici profonde di questo conflitto. Che cosa propone dunque Rosalba esattamente Putin?
Ma siamo passati da quello che alcuni commentatori russi avevano definito il sì ma al no ma. Se ricordate, a metà marzo Putin aveva detto di sì alla proposta di tregua, ma ad alcune condizioni, come quella ricordata ieri dal suo portavoce Peskov, ossia lo stop alla fornitura di armi occidentali. Stanotte invece ha di fatto respinto la tregua di 30 giorni, ma ha proposto trattative dirette, sottinteso a ostilità in corso. Come ha poi specificato il suo consigliere per gli esteri Ushakov, proponendo Istanbul come sede dei negoziati, Putin vuole che i colloqui riprendano da dove erano finiti nel marzo 2022. E il motivo è chiaro. Putin parla ossessivamente di Istanbul perché allora la Russia controllava più territorio di adesso e, stando alle copie della bozza d'accordo circolate a suo tempo, oltre a riconoscere questo territorio, l'intesa sanciva la neutralità permanente e la smilitarizzazione dell'Ucraina, che per Putin sono due condizioni base perché, come avete detto, affrontano quelle che lui definisce radici profonde del conflitto.
E allora, che cosa dire di questa risposta? La Russia ha cambiato atteggiamento o sta prendendo tempo?
Sta sicuramente prendendo tempo. Quella di Putin è una mossa diversiva. Senza respingerla ufficialmente, Putin ha spostato l'attenzione dalla tregua di un mese, che non vuole, e cerca di non perdere il favore di Trump, continuando questo suo braccio di ferro con Kiev, questa corsa a chi si dimostra più volenteroso, più desideroso di pace. Non a caso il ministro della difesa proprio stamattina si è vantato di aver rispettato la tregua di 3 giorni scaduta a mezzanotte di ieri e ha accusato l'Ucraina di averla invece violata centinaia di volte. Che Putin stanotte stesse parlando non con gli ucraini, non con gli europei, ma a Trump, lo dimostra anche il fatto che abbia rilasciato questa sua dichiarazione quando a Mosca erano quasi le 2 e l'1 in Europa. Voleva di fatto conoscere la reazione di Trump prima dello scadere dell'ultimatum.
Rosalba Castelletti da Mosca sulle ipotesi, insomma, di una tregua tra Russia e Ucraina. Non sono invece soltanto ipotesi di tregua quelle entrate in vigore e decise ieri tra India e Pakistan, perché con la mano del presidente Trump dietro le quinte e anche della diplomazia del Regno Unito, Pakistan e India ieri hanno raggiunto un accordo per un immediato cessate il fuoco, l'epilogo di una settimana sanguinosa che ha visto la morte di almeno 60 persone da una parte e dall'altra e innescato una pericolosa escalation militare tra due potenze nucleari. Pericolo davvero scampato. Sentiamo la nostra collaboratrice da Mumbai, Chiara Reid.
It was agreed between them
Entrambe le parti hanno raggiunto l'intesa di fermare tutte le operazioni militari via terra, cielo e mare. Così ieri il portavoce del ministro degli esteri indiano Vikram Misri annunciava il coprifuoco. Oggi regna una calma apparente nelle regioni interessate dal conflitto, Kashmir, Punjab, Rajasthan e Gujarat, che nei 5 giorni precedenti sono state bersagliate dal fuoco di droni, missili e artiglieria. A parte una violazione ieri sera di una ventina di minuti attorno a Srinagar, in Kashmir, quando si sono udite esplosioni che hanno fatto temere il peggio. Ma le pronte rimostranze del governo indiano hanno messo a tacere anche questo, che si spera l'ultimo attacco. I cittadini cautamente fanno ritorno alle loro case. Alcune città hanno deciso di continuare il blackout notturno per precauzione e l'esercito indiano resta in allerta, almeno fino a martedì, quando i due governi riprenderanno a negoziare. Sul tavolo ci sono le condizioni di questa intesa, prima fra tutte la sorte del trattato sulle acque che l'India ha sospeso e la chiusura di frontiere, spazi aerei e movimento dei cittadini. L'India ribadisce che non tollererà vivai di terroristi nutriti oltre il suo confine. In Pakistan intanto si celebra la sospensione delle ostilità come una vittoria al 100%. La gente non ha esitato a scendere in strada. Oltre alla mediazione del presidente Trump, avrebbe giocato anche la pressione della Cina, che si è dichiarata sostenitrice nel bello e nel cattivo tempo del Pakistan, ma auspicava a un ritorno alla normalità.
Poco dopo le 10 questa mattina sono riprese a Ginevra i colloqui fra Stati Uniti e Cina per cercare di abbassare la tensione nella guerra commerciale scatenata dal presidente statunitense Donald Trump. Secondo giorno di questo primo importante incontro sul quale per ora trapelano poche informazioni. Ci aggiorna Vera Pellandini.
No comment, avevano dichiarato gli Stati Uniti dopo oltre 7 ore di colloqui ieri sera. Ma poi il presidente Trump, dal suo social Truth, ha affermato che c'è stato un reset totale del negoziato e che l'incontro è stato costruttivo. Cauto ottimismo anche sui media cinesi, la cui delegazione, secondo nostre fonti, potrebbe tenere una conferenza stampa in serata alla missione cinese all'ONU o forse direttamente a Cologny, il ricco sobborgo di Ginevra, dove sappiamo che le delegazioni sono ospiti della Confederazione, alla residenza dell'ambasciatore svizzero alle Nazioni Unite. C'è infatti un po' di diplomazia elvetica in questo avvicinamento delle superpotenze che con i suoi buoni uffici ha facilitato questi importanti colloqui per l'economia globale, scossa da dazi che Stati Uniti e Cina si sono imposti reciprocamente negli ultimi mesi. Trump ha fissato una tariffa minima del 145% su tutte le importazioni cinesi, mentre la Cina ha colpito i prodotti americani con dazi del 125%. Quanto sia alta la posta in gioco lo si capisce anche dai protagonisti. Washington ha mandato il segretario al tesoro Scott Bessent, affiancato dal rappresentante per il commercio Greer. Per il dragone ci sono il vice primo ministro, nonché ministro dell'economia Haley Feng, amico e fedelissimo del presidente Xi. Presente anche Wang Xiaohong, il principale consigliere per la sicurezza del presidente cinese. Una conferma, questa, dell'importanza che potrebbe avere la questione del fentanyl nei colloqui. Sul tavolo ci sarebbe infatti la richiesta americana di fermare l'esportazione cinese di componenti chimici utili alla produzione della droga, che Trump vuole sconfiggere. Molto rimane quindi da chiarire in questi colloqui che, lo ricordiamo, sono solo preparatori ad un vero negoziato.
E ora a Roma per il bagno di folla per Papa Leone XIV in piazza San Pietro. Questa mattina c'erano circa 150.000 fedeli ad ascoltare il suo prima Regina Celi, la preghiera che sostituisce l'Angelus dopo la Pasqua. Il Papa intanto ha già delineato alcune coordinate del suo pontificato, ha parlato di continuità con il Concilio Vaticano II, della scelta del nome per rilanciare la dottrina sociale della Chiesa in tempi di intelligenza artificiale e questa mattina è andato ad omaggiare le tombe dei papi predecessori alle grotte vaticane dopo che ieri era stato a quella di Francesco nella Basilica di Santa Maria Maggiore. In collegamento da Roma ora la nostra collaboratrice vaticanista Nina Fabrizio. Quali i temi toccati oggi?
Sì, buongiorno. Papa Leone ha parlato per 12 minuti dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro, ha esordito ricordando l'anniversario dell'8 maggio, la fine della Seconda Guerra Mondiale definita immane tragedia, e quindi il richiamo all'attuale terza guerra mondiale a pezzi sulla scia di Papa Francesco. Mi rivolgo anch'io ai grandi del mondo, ha detto, e riprendo l'appello di sempre, mai più la guerra. Per l'Ucraina ha chiesto una pace autentica, giusta e duratura, che siano liberati i prigionieri e i bambini possano tornare alle proprie famiglie. Mi addolora profondamente quanto avviene nella striscia di Gaza, aggiunto. Si facciano entrare gli aiuti umanitari e siano liberati tutti gli ostaggi. Soddisfazione, Papa Leone l'ha espressa anche per l'annuncio del cessate il fuoco tra India e Pakistan, ma ha aggiunto quanti altri conflitti nel mondo, e quindi si è congedato dalla piazza con un ultimo appello: sia fatto il miracolo della pace.
Nina Fabrizio in collegamento da Roma. Adesso veniamo in Ticino, nel Luganese, dove questa mattina, attorno alle 8, una parte della parete rocciosa dei denti della Vecchia è franata, una zona molto frequentata dagli scalatori. Dai primi rilievi non risultano esserci danni a cose e persone. Sentiamo Umberto Gatti.
Questa mattina gli abitanti di Sonvico e di Villa Luganese a Lugano si sono svegliati con il rumore della montagna che attorno alle 8 ha visto cadere a valle diversi metri cubi di materiale roccioso proveniente dai denti della Vecchia. Sentiamo Stefano Daverio, geologo della sezione forestale.
Stamattina il picchetto della sezione forestale ha ricevuto una segnalazione dalla polizia. Siamo venuti sul posto e abbiamo constatato un crollo dalle pareti dei denti della Vecchia. Il crollo è venuto circa alle 8. Così una prima stima si parla di diverse decine di migliaia di metri cubi, non ci sono vittime o danni particolari, però la zona ancora al momento non può essere considerata sicura, quindi in collaborazione con la polizia è stata definita un'area di rispetto da evitare fino a nuove verifiche che saranno fatte domani.
Interessati dalla chiusura, in particolare la strada forestale e il sentiero principale, oltre alle pareti della montagna, di solito molto frequentate dagli appassionati di arrampicata. In via precauzionale viene inoltre vietato l'accesso a 5 case secondarie, almeno fino a domani, quando verranno fatti ulteriori accertamenti. Non si escludono infatti altri possibili distacchi.
Divieto d'ingresso negli Stati Uniti per una donna svizzera, nel frattempo rientrata in patria. La sorte toccata negli scorsi mesi a persone in arrivo da vari paesi europei. Ad inizio marzo l'entrata nel paese era ad esempio stata negata ad una ricercatrice francese, questa volta ha colpito una cittadina rossocrociata. Ma ci dice di più Emanuele Ferrari.
La vicenda, che incrociando varie informazioni raccolte dovrebbe essersi svolta nelle scorse settimane, è stata anticipata dal Sonntagsblick e nel frattempo confermata dal Dipartimento federale degli Esteri.
Ja, das ETA hat Kenntnis von einer Schweizer Staatsangehörigen, der die Einreise in die USA verweigert wurde.
Abbiamo notizia di una donna alla quale è stato negato l'accesso negli Stati Uniti, ha dichiarato Jonas Montani, portavoce del DFAI da noi raggiunto. Un caso isolato o ve ne sono altri?
Das ETA hat keine Kenntnis von weiteren Schweizerinnen.
Non abbiamo notizie di altre persone di nazionalità rossocrociata alle quali è stato negato l'accesso o di persone che si trovano in stato di fermo negli Stati Uniti in attesa di venire rispedite in Svizzera. Una sorta di prima dunque anche per le autorità elvetiche, che nel caso specifico non hanno mancato di segnalare il loro dissenso. Il capo della divisione Americhe del DFAE, responsabile delle relazioni con i 35 stati del continente americano, ha espresso la sua preoccupazione all'attuale responsabile delle attività dell'ambasciata statunitense a Berna per il modo di procedere nei confronti di chi vi si reca. I contatti, assicura Montani, vi sono stati anche con la malcapitata nel frattempo di nuovo in patria.
Das ETA stand in Kontakt mit der betroffenen Schweizerin.
Molte domande invece restano senza risposta, tra queste: perché la donna voleva entrare negli Stati Uniti? Era una turista o era in viaggio per lavoro? È stata fermata all'immigration in aeroporto o ha attraversato una frontiera terrestre? Ma soprattutto, perché le è stato negato l'accesso? Protezione dei dati e della persona non ci permettono di fornire ulteriori informazioni sulla vicenda. Una vicenda che porterà ad un cambiamento dei consigli di viaggio, quelli che si trovano ad esempio sul sito del DFAI, da parte della Confederazione per chi si vuole recare negli Stati Uniti, un po' come già fatto nei mesi scorsi da altri paesi come la Germania?
Zum jetzigen Zeitpunkt ist keine Anpassung der Reisehinweise für die USA geplant.
Al momento, ha concluso Jonas Montani, non sono previsti cambiamenti.
E noi siamo arrivati al tradizionale sguardo ai domenicali oggi con Maria Iannuzzi. Allora, da dove partiamo?
L'NZZ Am Sonntag parla della campagna che i cantoni lanceranno per preparare la popolazione alla guerra e a una grave crisi, pubblicando un opuscolo che sarà distribuito a tutti i fuochi. Il progetto è stato approvato all'unanimità lo scorso venerdì dalla conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e i pompieri. La NZZ Am Sonntag ha ricevuto la prima bozza di questa guida e scrive che il progetto riporta alla memoria i tempi della guerra fredda. Il modello per questa campagna è la Svezia, che ha fornito informazioni simili al pubblico lo scorso autunno, ma a differenza della pubblicazione svedese che è di 60 pagine, quella svizzera è molto più snella, di 5 pagine, oltre ai consigli pratici come scorte di emergenza, bevande per una settimana, una radio a batteria, l'opuscolo mette in guardia anche dalle campagne di disinformazione.
E sfogliando la Sonntagszeitung, Maria,
emerge che un adulto su 7 in Svizzera è già stato vittima di una truffa informatica, che un terzo di loro ha perso più di 1.000 franchi, che gli uomini sono più soggetti agli attacchi informatici e che la propensione a denunciare i misfatti alla polizia è bassa. Solo un terzo degli interpellati dal sondaggio che è stato realizzato dall'Istituto Sotomo su incarico dell'assicurazione AXA compie questo passo. Sorprendentemente i giovani sembrano essere più colpiti degli anziani e ciò può essere spiegato dal fatto che questi fanno più acquisti via internet e quindi sono più esposti. La maggior parte delle truffe avviene attraverso i falsi negozi online, al secondo posto ecco abbiamo poi il phishing.
Andiamo a concludere con l'Eurosong Contest, perché è iniziato il conto alla rovescia. Quali aspetti vengono trattati oggi dalle testate?
NZZ Am Sonntag presenta una moderatrice dell'Eurosong, Sandra Studer, che sarà affiancata, sappiamo, da Michelle Hunziker e dalla comica Axel Brugger. Ecco, Studer, il suo obiettivo è quello di incarnare una Svizzera che irradia ottimismo, che è cosmopolita e moderna. Il Sonntagsblick parla invece di una manifestazione sul tema antisemitismo intorno all'Eurosong in calendario il 15 maggio, che non è stata autorizzata, e questo perché secondo la polizia non è possibile tenere l'evento in sicurezza nel luogo previsto a causa delle attuali tensioni politiche, che comportano un rischio maggiore di disordini, contro dimostrazioni e scontri.
Maria Iannuzzi, abbiamo concluso la rassegna dei domenicali con l'Eurosong Contest, che inizia dopodomani a Basilea, poi a luglio arriveranno anche gli europei femminili di calcio, tutti eventi che, stando agli organizzatori, promettono un indotto milionario per la città. Ma è davvero così? Sentiamo Gianluca Olgiati.
Alberghi pieni, gli occhi degli appassionati dello spettacolo da tutta Europa puntati per alcuni giorni su Basilea. L'Eurovision Song Contest non vuole essere solo una festa per la città, ma stando al governo basilese dovrebbe rivelarsi anche un affare. E si azzarda una stima: a fronte dei 35 milioni di franchi investiti dal cantone, ci si attendono 62 milioni di franchi di valore aggiunto creato nella regione. Che dire di queste stime? Jürg Stettler è professore di economia del turismo all'Università di Lucerna.
Simili studi vengono spesso fatti prima per giustificare l'impiego di soldi pubblici, ma è difficile fare previsioni, ci sono tante incognite, ad esempio sulla provenienza dei visitatori, su quanto spenderanno, sui costi dell'evento.
E così la stima di 62 milioni si basa pari pari sull'esperienza di Liverpool, che aveva accolto l'evento 2 anni fa. Ma come ci si possa anche sbagliare lo dimostra Zurigo, che lo scorso settembre aveva ospitato i mondiali di ciclismo, bagnati dalla pioggia, oscurati da un tragico incidente e chiusisi con un deficit di 4 milioni e mezzo di franchi coperto dalla mano pubblica. A sbagliare le previsioni allora era stato lo stesso Stettler. Come mai?
Zurich hatte das erste Mal auch die
Zurigo ha integrato per la prima volta le gare di paraciclismo e quindi i mondiali sono durati molto più a lungo. E non si sapeva quanti spettatori si sarebbero potuti attirare con queste gare. Si è aggiunta la pioggia e altri problemi. Non è stato un mondiale normale.
Previsione dunque, non una scienza esatta. Meno esposti a simili incognite per l'esperto sono eventi negli stadi come gli europei femminili di calcio, ma le città si aspettano anche un ritorno d'immagine e di popolarità a lungo termine. Come quantificarlo, Jürg Stettler?
Ja, das ist schwer zu sagen. In aller Regel werden die langfristigen Wirkungen überschätzt.
Difficile dirlo, di norma gli effetti a lungo termine vengono sopravvalutati. Certo, l'Eurosong porterà tanti visitatori a Fari, ma è tutto da vedere quanto Basilea riuscirà ad approfittarne dal punto di vista turistico a lungo termine.
Das würde ich meinen ist offen.
A detta dell'esperto, ben più forte è invece l'impatto di eventi che ricorrono ogni anno e che plasmano l'immagine di una destinazione, come le gare di sci di Adelboden o dell'Oberhorn.
E con questo per il Radiogiornale è tutto, ora c'è lo sport, buon pomeriggio.